I'm looking into the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen. I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, 'cause nothing here is real.
Ciao Radio Città Fujiko. Oggi martedì 28 gennaio 2025. Riprendo le trasmissioni di Hack or Die e come sempre l'approfondimento tecnologico e le tecnologie free e open. Oggi vediamo, ho alcune notizie, una delle notizie sì che apre quasi, cioè molti dei Mastodon che seguo, quindi se andiamo su mastodon.social vediamo che la notizia che è nel top dei retweet, quindi insomma dell'interesse in questo momento, nelle ultime 5 ore, è un articolo di Tom's Hardware che ci parla di come Facebook sta... ha fleggato, quindi ha etichettato l'argomento Linux come una minaccia di cyber security, e quindi i post e gli utenti che trattano in maniera preponderante quell'argomento vengono automaticamente bloccati su Facebook. Ora, credo che questa settimana con appunto la presa, con l'effettiva presa di potere, messa in carica di Donald Trump in USA, abbiamo sentito notizie ben più angoscianti, quindi scusate, questa chiaramente rientra nell'argomento di cui mi occupo io e che mi sento di approfondire io, in realtà, ed è l'argomento di questa rubrica tecnologica. Appunto, in realtà non ha fine il fatto che siano state offese tutte nelle varie forme le comunità LGBTQ, trans, lesbiche e i diritti umani basilari e dei migranti. Però chiaramente io devo farvi riportarvi questa notizia che altrimenti non vi raggiungerebbe. E quasi quasi, orca, penso di essere praticamente orgogliosa che quindi da un Mark Zuckerberg o comunque da un'azienda Meta che ha fatto espressioni omofobiche e razziste terribili nell'ultima settimana, e che esca questa mattina, perché comunque è di 16 ore fa, ieri forse in America, con il fatto che le persone che usano Linux stesso, quindi il free software e l'open source, sia una minaccia al loro impero tecnologico e alla serenità dell'America stessa, beh, cioè sono, come dire, onorata di fare parte delle persone bannate dai topic di cui si può parlare all'interno di Facebook. È DistroWatch che io adesso rileggo la notizia da tomshardware.com, però distrowatch.org è un sito decennale, dire poco, penso che abbia di più di 10 anni, ed è un po' un faro, di un radar forse più che un faro, nel senso che è un sito che enuncia le nuove distro Linux e quindi di questo grande albero che sono le derivate di Linux. E a DistroWatch che ci annuncia che viene bannata da Facebook e che insomma troverà un qualche modo per andarsene velocemente. Molto carini i commenti, poi vabbè sotto molto carini, insomma fanno ridere nella grettezza del fatto, ovvero gente che dice ma non si rendono conto, ma probabilmente Facebook, perché Facebook secondo voi ci avrà i server Microsoft, ma avrà dei server Linux, ma sono fuori. Appunto, vabbè, cose poveretti, poveretti questi di Facebook. Data questa notizia, per forza, insomma, a sfondo tecnologico nel mio argomento, volevo vi leggo un riassuntone che secondo me è riuscito a ben fare Kenobit, che è arrivato giusto giusto ieri sera o stamattina all'interno della settimana sovversiva, che è la newsletter di Kenobit, e all'interno della settimana sovversiva riesce in poche parole a farci un quadretto dei personaggi delle information technology che sono tutti lì intorno a Trump. Bene, leggo un po', se non che prima almeno vi do come dire, le coordinate per andare voi stessi a leggervela. Ricordo che esiste un intero Mastodon di una comunità attiva nel Fediverso, che è aspettate, non vorrei dire il nome sbagliato, è livello segreto, .it, e è vero, questo è il bonus che è italo-ablante effettivamente. Quindi, se siete delle persone in fuga da Facebook, come moltissimi, moltissimo, livello segreto.it, un posticino dove si discute di creazioni artistiche, videogames e controcultura a 8 bit, e una delle persone che ha fondato questo luogo virtuale, che è Kenobit, tiene anche la settimana sovversiva, che è una newsletter che io ho conosciuto da poco, e la raggiungete sotto settimana.kenobit.it. Una va bene, insomma, vi faccio un piccolo, diciamo, riesce a fare un quadretto di quello che è stato l'insediamento alla Casa Bianca dell'ultimo presidente degli Stati Uniti, perché ha creato un'occasione d'oro. È successo tra l'altro il 19 gennaio, quindi insomma pochissimo tempo fa, ha creato un'occasione d'oro per l'allegra rimpatriata dei bro oligarchi, quindi proveniente dalla dicitura cripto bro, insomma tutti maschi bianchi etero con i denari che giochicchiano e speculano in criptovalute, ampliando i loro imperi digitali. E molti sono nell'acquario di queste losche figure. E ci dice, insomma, l'inaugurazione di Donald Trump è stata un'allegra rimpatriata per i bro oligarchi della tecnologia. Non manca nessuno. C'è Jeff Bezos, padrone di Amazon, una delle realtà più inquinanti del pianeta, la stessa in cui i fattorini si trovano costretti a urinare nelle bottiglie di plastica per stare dietro ai ritmi delle consegne. Negli ultimi giorni Jeff ha chiuso tutti gli stabilimenti di Amazon in Quebec, lasciando a casa più di 1700 lavoratori. Il motivo? Avevano avuto l'ardore di organizzarsi in sindacati per chiedere condizioni più eque. Che faccia tosta! E qua abbiamo questa notizia sui licenziamenti di Amazon, viene presa dal Financial Post. Poi c'è Elon Musk, che si comporta come un dodicenne in una chat vocale di Call of Duty, ma che ha abbastanza soldi da influenzare la politica mondiale. Ha comprato Twitter e l'ha trasformata nella base operativa della nuova ondata di xenofobia e transfobia. Dopo aver fatto disastri negli USA, ora ci sta provando in Europa. E, ahi noi, ha trovato anche terreno fertile in Italia. C'è Shou Zi Chu, CEO di TikTok, lì per una bella leccata di stivali al nuovo capo, con il quale ha organizzato lo squallido teatrino di Trump salva TikTok. C'è Sundar Pichai, amministratore delegato di Google, che durante il genocidio a Gaza non ha mai smesso di lavorare con le IDF, alle quali ha fornito accesso alle sue tecnologie di intelligenza artificiale. IDF stava per Israel Defense Forces. E per finire c'è Mark Zuckerberg, che ha sentito il vento soffiare verso destra e ha annunciato una svolta reazionaria e transfobica nelle sue già tossicissime piattaforme. Un uomo fissato con l'impero romano e l'MMA, che recentemente ha detto: il mondo corporate è stato culturalmente castrato, l'energia maschile è positiva e la società ne ha molta, ma la cultura corporate sta cercando di allontanarsene. Credo che una cultura che celebri più l'aggressività abbia i suoi meriti. Brrr. Ecco che cosa ci serve, secondo lui: più aggressività. E da qualche parte c'era pure Sam Altman, il gran mogol di OpenAI, che ha cambiato idea su Trump. Inciso mio, si avevano litigato tempo addietro. Che ha cambiato idea su Trump. Il potere rispetta solo il potere, del resto. E tutti questi broligarchi si sono inginocchiati alla corte del nuovo presidente, ma non solo. Ognuno di loro ha donato $1 milione al fondo per la sua festa di incoronazione. E bene, qui grazie Kenobit per averci reso questa fotografia. E dopodiché, insomma, non vi leggo tutta la newsletter perché settimana, appunto, kenobit.it merita di essere letta da voi stesse. E la sua tesi comunque continua nelle righe successive ed è una cosa in cui anch'io mi associo, ovvero che una delle cose su cui hanno fatto i soldi questi broligarchi è la nostra attenzione fissata su questo oggettino rettangolare che è lo smartphone e l'utilizzo di piattaforme di loro proprietà. Quindi se fossimo un filo più coscienti di che cosa ci scegliamo che ci passi sotto gli occhi e cambiassimo le nostre abitudini, il mondo domani potrebbe, almeno le montagne di soldi, potrebbero cambiare direzione e anche la politica stessa. Ci sentiamo un pezzettino musicale e rimaniamo in tema. Rieccoci qui Hack or Die. Trovate anche tutte i link e le notizie date su hackordie.gattini.ninja e mi sento anche di, visto che ho citato la settimana sovversiva, una newsletter tenuta da kenobit.it, un argomento su cui torneremo e però in questo momento non siamo provviste di splendida intervista, però vi consiglio di approfondire il fatto che esiste un libro che potete avere in versione PDF digitale, scritto proprio da Kenobit, su liberare il mio smartphone per liberare me stesso. E quindi è un bel libro che affronta l'impatto degli smartphone sulle nostre vite e contiene riflessioni sulla natura oppressiva ed estrattiva delle app più diffuse, e propone un metodo concreto per liberarsi della catena digitale e vivere meglio. Appunto, è possibile scaricare il PDF, stamparsi, prendersi le pub o anche contribuire al fatto che ne escano altri di libri del genere e prenderne una copia fisica che si potrà poi passare agli amici. La guarda caso, il testo è pubblicato in licenza Creative Commons, un by SA, quindi attribuzione e share alike, condividi allo stesso modo, vuol dire che puoi farci quasi quello che vuoi, puoi leggerlo, copiarlo, stamparlo, remixarlo, tradurlo e usarlo in altre opere in qualsiasi formato e puoi persino venderlo. L'unica condizione che indica la mia paternità di questo testo è che la tua stessa opera venga condivisa con la stessa licenza. Il sapere vuole essere libero. E infatti, grazie a questa licenza, possiamo leggermene un pezzettinissimissimissimo piccolissimo. Saltando il capitolo sul rettangolo che mi porto in tasca, è molto bellino, questo su liberare il mio smartphone per liberare me stesso. Negli ultimi anni ho intrapreso un percorso di ricerca della libertà, informatica e non, spinto dal disagio che mi ha creato il capitalismo digitale. Ho realizzato che siamo vittima degli strumenti che utilizziamo, senza porci troppe domande, e ho deciso di smontarli e metterli in discussione. Non è stato un cambiamento istantaneo. Facendomi domande e leggendo lavori scritti da persone che ci hanno ragionato prima di me, tra i quali cito sempre Cronofagia di Davide Mazzocco, ho lentamente sviluppato una serie di consapevolezze che mi hanno portato a scelte che ne hanno accese altre, innescando un cammino rilassato ma costante. È stato ed è una gioia, perché è un tema estremamente affascinante, a mio avviso cruciale per decifrare ciò che ci circonda. Mi fa sentire più libero ed è una cosa impagabile. Prima ho relegato in un ruolo marginale le piattaforme commerciali, grazie a Livello Segreto e al Fediverso. E poi, con un po' di impegno e curiosità, ho lentamente abbandonato l'ecosistema di Windows, passando a GNU Linux e al software libero. Tutto molto bello, ma purtroppo manca il pezzo più importante, lo smartphone. Che porto sempre con me, intorno al quale orbita buona parte della mia vita digitale. Se mi porto una gabbia in tasca, quella libertà sarà sempre una chimera. Il mondo degli smartphone è una giungla, dominato da Apple, Samsung, Google e affini. È un terreno insidioso perché ci ruba pezzi di vita, anestetizzandoci con comodità che si rivelano spesso catene. Se vogliamo opporci, dobbiamo affrontare una battaglia difficile, disperatamente asimmetrica, contro colossi che in questo momento si stanno litigando l'accesso alle nostre vite, e nemmeno troppo sottilmente. Ci stanno trattando come dati, come animali da profitto. Sono l'antitesi della mia idea di libertà. Non ci sto più. Ho una tesi, Un metodo è degli obiettivi per uscire da questo circolo vizioso e, se non altro, per non accettarlo passivamente. Chissà che distro usa Kenobit. Secondo me è Linux Mint, ma magari mi sbaglio. Glielo chiederemo personalmente, anche perché ci farebbe anche molto piacere sentire proprio una sua intervista su questo libro, e vediamo se nel futuro riusciamo a prenderla. E vi faccio una brevissima notiziuola su invece un software che open source non è, ma c'è un grande movimento negli Stati Uniti a riguardo, che è Signal, ovvero una delle riduzioni del danno per uscire da WhatsApp sembra passare per un prodotto software che ci garantisce privacy e anonimato, anche se non è possibile, non fa parte della famiglia del software free e open source, quindi non è possibile realmente ispezionare il lato server, il loro codice. Questo software è Signal, si vede nel Fediverso molta attenzione sul fatto di appunto passare da WhatsApp, che è posseduto da ricordo Mark Zuckerberg, da Meta, e passare ad avere conversazioni cifrate e confidenziali con le altre persone tramite Signal. Signal lo potete scaricare sia dai market di quelle dannati che probabilmente avete, come avete un account Google sul telefono. Potreste non averlo, se vive benissimo senza l'account Google sul telefono, sappiatelo. Non so che sti smartphone li accendi e ti dicono: mi dai l'account Google? Ma te puoi anche dirgli di no, e loro funzionano lo stesso, testato. E quindi lo potete scaricare facilissimamente dal market Google, ma se no da F-Droid, o se no anche da signal.org, dal loro sito stesso. È dotato di un sistema autonomo di aggiornamento e quindi poi non vi lascia mai indietro. Ci ascoltiamo, direi, un po' di pubblicità e torniamo a parlare di tecnologie per continuare a parlare a distanza, ma un po' più libere di quello che siamo. Tecnologie per cambiare il mondo. Voilà, rieccoci qua a Hack or Die su Radio Città Fujiko, approfondimento informatica e tecnologia critica. Il topic di questa seconda parte della trasmissione sarà proprio su come liberarsi da Facebook, dalla Microsoft, e che varie tecnologie e software poter adottare in sostituzione a quelli citati. Prima vi volevo ancora dare qualche spunto su una notizia letta in questa settimana e di cui ho trovato un approfondimento fatto da Simone Pieranni, un giornalista italiano, fondatore di China Files e che lavora al Chora Media, che è una company che fa podcast. E lo leggo adesso, in alcuni parti che troviamo su una newsletter gratuita che si chiama ilpartito.substack.com. E la notizia che ci interessa e che, di cui lui ci dà approfondimento, è del 26 gennaio 2025, quindi scritta da pochissimo, è la notizia sulle intelligenze artificiali cinese e sul fatto che DeepSeek, artificial intelligence sviluppata in Cina, abbia raggiunto risultati, ma anche soprattutto risultati molto maggiori di quelle delle più note compagnie americane, AI americane e risultati e con una spesa in carbone, no, scusate, in CO2 molto minore. Ma vi leggo una, appunto, io non sono né esperta di Cina né esperta di intelligenze artificiali e quindi mi posso soltanto gongolare di condividere con voi voci di terzi. E questo è il commento comunque di un giornalista che vive là, ovvero DeepSeek. Allora, la nuova versione è uscita poco dopo Natale, pare sia all'altezza di OpenAI e affini, e è realizzata con solo una parte dei chip, ad esempio quelli NVIDIA, bloccati dagli USA verso la Cina. E fa parlare di sé come la prima forma di AI che riporta in qualche modo all'AGI, cioè alla Artificial General Intelligence, specie la release R1. Insomma, in ogni caso, un po' tutti hanno detto la stessa cosa. DeepSeek ha colmato un divario. E per gli USA è arrivato un altro momento Sputnik. Quello nel caso ci si rende conto che un competitor è più avanti, come capitò nel caso dello Sputnik sovietico, appunto, o come capitò alla Cina dopo la vittoria delle AI di Google contro il campione del mondo di Go. Allora si parlò di momento Sputnik, ma per la Cina. DeepSeek. Ora ci sono molti tecnicismi al riguardo, ma non solo perché DeepSeek ha segnato l'inizio di una nuova era nell'AI cinese, quella del risparmio. DeepSeek è stato rapidamente soprannominato il Pinduoduo dell'IA e altri grandi giganti della tecnologia come ByteDance, Tencent, Baidu e Alibaba non hanno potuto trattenersi, tagliando i prezzi uno dopo l'altro. Una guerra dei prezzi per i modelli di grandi dimensioni in Cina era imminente. E a differenza di aziende di Stato che bruciano i soldi in sussidio, DeepSeek è redditizia. Vediamo intanto di cosa stiamo parlando. DeepSeek è un'azienda cinese di intelligenza artificiale che sviluppa modelli linguistici di grandi dimensioni open source. Ok, quindi stiamo parlando, tra l'altro, che parte cioè il codice è rilasciato. Ok. L'azienda è finanziata esclusivamente dal fondo speculativo cinese Highflyer, e sia DeepSeek che iFlyer hanno sede a Hangzhou, Zhejiang, forse si legge. DeepSeek è stata fondata nel maggio 2023 da Liang Wenfeng, un ex studente dell'università di Zhejiang che ha iniziato a fare trading durante la crisi finanziaria nel 2007-2008. Il 2 novembre 2023 DeepSeek ha presentato il suo primo modello, DeepSeek Coder, disponibile gratuitamente per ricercatori e utenti commerciali. Il 29 novembre 2023 DeepSeek ha lanciato DeepSeek LLM, che è stato ampliato fino a 67 miliardi di parametri. Nel dicembre 2024 è stato lanciato DeepSeek versione 3, da cui nasce questa versione che è molto apprezzata e discussa, che è Raiwan Zero, quello di cui si sta parlando molto di recente. È dotato di 671 miliardi di parametri ed è stato addestrato in circa 55 giorni a un costo di 5,58 milioni di dollari, utilizzando molto meno risorse rispetto ai suoi pari. Ed è stato addestrato su un set di dati di 14,8 trilioni di token. I test di benchmark hanno dimostrato che ha superato Llama 3.1 e Qwen 2.5, eguagliando GPT-4 e Claude 3.5, Sonnet. DeepSeek inoltre è rilasciato in open source con licenza MIT, il che significa che ha condiviso il codice sottostante con altre aziende e ricercatori. Ciò consente ad altri di creare e distribuire i propri prodotti utilizzando le stesse tecnologie. Nota mia, sì, la licenza MIT è proprio, tra l'altro MIT sta per Massachusetts Institute of Technologies, quindi è una licenza creata da una importantissima università americana che permette, appunto, coniuga, sposa bene la ricerca pubblica a vantaggio poi di un profitto privato, e per cui le cose poi licenziate con MIT rimangono open ma possono essere fatte fruttare. In realtà anche la GPL può essere fatta fruttare, ma deve rimanere poi con altre licenze GPL, mentre la MIT permette una macedonia di altre licenze. Vabbè, oddio, non volevo muovermi sulle licenze, però allora... Però niente, evidenziavo il fatto che è una tecnologia cinese che utilizza una licenza americanissima. E ciò consente altri di creare e distribuire i propri prodotti utilizzando le stesse tecnologie, come ha specificato il New York Times, che ha aggiunto il baricentro della comunità open source si sta spostando in Cina, ha affermato Yon Stoica, professore di informatica all'Università della California, a Berkeley. Anche Berkeley, lunga storia sulle licenze proprio di Berkeley. Open source, free open source. E questo potrebbe essere un enorme pericolo per gli Stati Uniti, perché consente alla Cina di accelerare ancora di più lo sviluppo di nuove tecnologie. Le chiavi del successo di DeepSeek sono la catena di ragionamento utilizzato dal modello, le prestazioni ottimali e il risparmio. Il fatto di essere tecnicamente in grado di arginare le sanzioni ai blocchi USA, quindi il blocco su alcuni chip non ha influenzato, e di competere in modo sfrontato con le intelligenze artificiali made in USA. Poi, ovviamente è cinese, ci dice l'autore, ed è soggetta a tutta una serie di controlli, ma non so chi di voi smanetta con le AI. Accade molto spesso, sia che un OpenAI sia con Google, che per esempio di chiedere cose inerenti alla politica e ricevere messaggi di diniego. Su questo ci tornerà, dice, e è lo stesso comunque quello che succede per questa intelligenza artificiale made in China. E questo è, nel senso la mailing list prosegue, è molto interessante, sono contenta di averla scoperta da pochissimo, si chiama ilpartito.substack.com e è tenuta da Simone Pieranni, giornalista italiano, fondatore di China Files. Ci sentiamo un pezzettino musicale rilassante e ci prepariamo al cambio di abitudini per passare a software che non si fagocitano i nostri dati e si spera non facciano guadagnare tantissimo i bro oligarchi. A tra poco. Eccoci qua e siamo Hack or Die, e trovate, ricordo che trovate, ci trovate nel palinsesto di Radio Città Fujiko il martedì, ebbene sì, appena dopo pranzo, infatti è così che appare, e ne trovate il link nel palinsesto trovate il link al nostro sito web, che è hackordai.gattini.ninja. E in questi 10 minuti di conclusione della puntata di venerdì, martedì 28 gennaio, visto che siamo a inizio anno, secondo me è un buono ricapitolare quali sono le buone pratiche le buone pratiche da avere sui propri dispositivi digitali, spesso, e poi vediamo quali sono le possibilità di uscire dalle app di Zuckerberg e compagnia bella. E abbiamo, cioè, bruttissima, e abbiamo appunto, dicevamo, pratiche di igiene digitale, ovvero di minima consapevolezza che abbiamo in mano dei dispositivi che hanno un hardware e un software, e il software ha necessità di essere aggiornato, ovvero il software è qualcosa che viene eseguito, no, nel momento in cui accendete i vostri computer, e non è privo di vulnerabilità, ok? Il mondo ne scopre continuamente, sia di sistemi operativi che di applicazioni, e quindi una buona pratica è, e che appunto le tre semplici buone pratiche che vi elencherò è l'ABC della igiene digitale, e quindi la A è aggiornato, ricordarsi di aggiornare sempre il proprio sistema operativo. Tra l'altro dal 25 ottobre 2025, adesso forse 24 ottobre, insomma ottobre 2025, so che moltissimi dispositivi, insomma ho letto online che moltissimi, che terminerà il supporto Windows 10 oppure sì, una cosa del genere, oddio, adesso devo andare a ricercare bene bene la notizia, però perché la domanda è molto hardware, molto, la domanda che ho avuto spesso in quest'ultimo mese è ma il mio hardware non supporta Windows 11, cosa ne posso fare? Rimanere con Windows 10 non è assolutamente consigliato, perché una volta che rimani con un sistema operativo che non riceve più aggiornamenti, significa che ci si aprono falle di sicurezza. Uguale per i Mac, no? Che vengono, a cui non viene più dato l'aggiornamento. E queste che si chiamano morti programmate fondamentalmente dalle due grosse aziende che hanno in mano questi due sistemi operativi, che una è la Microsoft e l'altra è la Apple, e l'unico modo per continuare a usare questi dispositivi è passarli a Linux. Oppure l'unica altra cosa è che conviene buttarli nella differenziata, ricordatevi che sono dei RAE, ma... Oppure passateli a qualcun altro che ci metterà Linux, e se proprio non li volete più usare. Però è altamente sconsigliato utilizzare dei dispositivi non aggiornati. Ok, quindi torniamo alla nostra lettera A, aggiornare, e utilizzare, anche se avete scelto il sistema operativo sbagliato, chiaramente, che è macOS o iOS o Windows, comunque il precetto mantieni l'aggiornato è valido. Proseguiamo con la B. La B è backup. Ricordati che i dati all'interno dei tuoi dispositivi sono molto più importanti del dispositivo stesso, e infatti è importante che siano backuppati, anche proprio per potersi facilmente liberare dell'ossessione di non perdere quel dispositivo, o che non si possa rompere, quando in realtà la caducità delle cose fisiche è inevitabile, ecco. E ancora più l'inafferrabilità della scrittura dei dati, nel senso che ricordiamoci che i dati digitali sono elettricità intrappolata su qualche supporto ed è molto effimera, quindi dovete avere una seconda copia per considerare di usare del digitale, ok? Consigliato che l'abbiate voi nelle vostre mani, sia la prima che la seconda copia. Esistono un bel po' di software per varie piattaforme per fare facilmente dei backup, un software molto versatile e che al momento mi sento di consigliare è SyncThink. SyncThink sincronizza cose, è anche facile da sincronizzare cartelle fra vari dispositivi che hanno una webcam, perché ti fornisce un QR code e è interessante, ecco, molto interessante, però e lo nomino perché a volte uno ha le fotografie sul cellulare che non sa come tirar fuori, e averle syncate sul computer ti permette di archiviarle e poi cancellarle dal dispositivo, e sentirete una meravigliosa sensazione di freschezza e libertà dopo averlo fatto. Ok, e arriviamo alla C, la lettera C ci dice cripta. I dispositivi, infatti, se non sono cifrati, sono alla mercé di chiunque possa accedervi fisicamente, ovvero un computer spento è letto come un hard disk esterno da un altro sistema operativo e quindi i suoi dati sono sempre accessibili. Non serve dilungarmi sul perché la propria intimità è importante, no? Se avete avuto un piccolo diario segreto da piccole o utilizzate, cioè insomma, capirete, sapete il perché, ognuno di noi ha il diritto di avere dei propri spazi di sperimentazione e di intimità. E quindi il vostro PC si augura che abbia il disco cifrato, ormai lo fanno tutti, appunto anche gli spregevoli Windows e Mac e addirittura anche Android di default. E allora a questo punto si introduce l'argomento delle password, perché sono quelle che sono la vostra cancello, il lucchettino del mini diario segreto. E le password è preferibile che siano almeno tre parole, che siano lunghe, fondamentalmente lunghe, almeno tre parole di tre campi semantici differenti, quindi difficilmente indovinabile, e con possibilmente maiuscole, minuscole e anche dei numerelli. E se volete pure metterci dei simboli, fantastico, l'importante però è che poi ve la ricordiate, quindi non esagerate. E ne avete tante? Ok, allora iniziate a utilizzare un password manager, che è un software che ha al suo interno una collezione delle vostre password, e di solito ha un file cifrato in cui si segna queste password. Quindi anche se il vostro computer non è cifrato, ma dovrebbe esserlo, comunque quel file poi è cifrato. Quindi cosa significa? Dovreste ricordarvi almeno due password a memoria, no? Quella della cifratura del disco, che è una password offline, e quindi potete usarla anche per la cifratura poi di un altro disco locale, ebbene sì, se avete lì sopra il backup. È molto importante che le password online non siano doppie, ok? Non riusate le stesse password, soprattutto quelle online, cioè nei casi online. E poi dovreste, dopo aver decifrato il disco del vostro PC, all'interno avete il password manager e vi dovreste ricordare la vostra passphrase, cioè una frase lunga che protegge tutte le vostre altre password, che a quel punto possono essere anche autogenerate. Ogni anno trovate delle bellissime infografiche che vi fanno vedere come la velocità dei processori dà rapidità al brute force, cioè alla tentativi di entrare all'interno di account o dischi cifrati utilizzando tutte le combinazioni possibili. Provare a usare tutte le combinazioni possibili richiede tempo, e ogni anno questo tempo diminuisce. Quindi poi con una semplice ricerca in internet potete scoprire se la vostra password dura, non perché gliela date, ma semplicemente in base alla lunghezza e alla varietà dei caratteri, potete sapere se durerà alcuni nanosecondi o qualche centinaio di anni. a un brute forcing. E ora andiamo alla panoramica delle app che possiamo andare a, a utilizzare se vogliamo uscire dagli oligarchi americani. Metto un attimo uno stacchetto musicale giusto per bere un bicchiere d'acqua. Ci sono, e dicevamo, una delle grosse problematiche è uscire da Facebook. Allora, il consiglio è di provare a visitare la pagina di Mastodon, di questo progetto di social network decentralizzato, e scoprirete che esistono tantissimi diversi Mastodon. Quindi se volete andare direttamente su uno dei più grandi, perché tanto in realtà non c'è problema, nel senso che una volta che aprite un account lì, poi il vostro account lo potete muovere e spostare su altre isolette di questo social network. Quindi non fatevi problemi, iniziate ad aprirlo da qualche parte, poi magari dite: ah, ma cavolo, qua è tutto in inglese, non ci capisco niente, eccetera, vi spostate da qualche altra parte, nessun problema. Se volete avere l'effetto orribile come Facebook, che potete ritrovare gli amici delle medie, apritevi un account con il vostro nome e cognome, così poi questi vi trovano. Se no, usate un nickname difficilmente vi rintraccerà l'amico delle medie, però potete continuare a parlare delle cose che vi interessano. Allora, Mastodon.social è uno dei più grandi server indipendenti che fa andare il software Mastodon, e lo puoi usare per partecipare al Fediverso. In realtà ci sono tantissimi altri software che partecipano al Fediverso e che hanno qualche funzionalità un poco differente. Scusate, l'altro che assolutamente devo nominare perché è locale è mastodon.bida.im, che è un'istanza italiana bolognese di anarchica. E l'altra che ho già nominato è livellosegreto.it. Proseguiamo nel cosa vedere, cosa potete fare. Vabbè, avete il pacchetto Office 360, come si chiama, di Windows, va bene, potete passare a usare LibreOffice. Secondo me questo ve l'hanno già detto migliaia di volte i vostri amici nerd. Poi potete siete drogati di Instagram, potreste passare a PixelFed, che è un software sempre che parla nel Fediverso e vi permette di vedere e scrollare immagini una dietro l'altra. Google Maps, usate Google Maps, potreste passare ad utilizzare Osman oppure organicmap.app, che la trovate su F-Droid, ma anche sugli altri store, per esempio, e funziona molto bene. La base dati è quella di OpenStreetMap, come quella di Osman probabilmente forse fa anche un po' troppe cose e è un po' complicatello. E basta, vi ho già detto tutto, vi saluto e ci vediamo, ho finito il tempo a disposizione, a presto, ciao! Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes, everyone's a stranger. Thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, thousand channels wide.